Sentiranno adesso nel podcast, diranno, sentiremo parlare, abbiamo parlato della Brasile e poi dopo il nulla.
Comunque dovete sapere che i blackout sono previsti solo per grandi programmi, cioè altrimenti non ci saremmo sprecati.
Esatto, questo è autoconvincimento, però lo stai facendo molto bene.
Certo.
Esatto, allora abbiamo parlato di Italia-Brasile, forse il fatto che abbiamo perso ha fatto arrivare il blackout per la seconda volta in due puntate, aspettiamo la terza, la prossima, forse vinceremo o perderemo. Perché
noi vince due senza tre.
Esatto, tra l'altro noi la semifinale la faremo contro una squadra abbastanza scarsa che non ha mai vinto niente negli ultimi anni,
non
cioè la Spagna.
Soprattutto negli ultimi anni non ha impartito a noi italiani delle lezioni di calcio.
Nessuno, nemmeno un 4-0 in cui Casillas, se ti ricordi, girava il video, finisce la partita e Casillas dice: arbitro, ti prego, fischia perché dobbiamo dare rispetto all'Italia. Però io volevo dire una cosa ai nostri amici spagnoli.
Casillas,
ti rendi conto? Tra l'altro panchinato da Mu, ringraziamo José Mourinho per questa perla di tattica di gioco, di strategia, infatti è andata molto bene a Mourinho. Salutiamo Mourinho che ha detto che deve rendere
happy one.
Esatto, è l'happy one. Si è un po' riciclato adesso con il Chelsea,
sì,
secondo me farà,
sì,
una grande,
sì,
farà una grande annata. Anche perché ha guidato una delle squadre più forti del mondo, che è l'Inter, come tutti
ovvio,
sanno.
Ovvio, ovvio.
Che non è certo come il Partito Comunista dei Lavoratori, questa la capirà solamente Rossella Biaggi. Allora, parliamo di Italia-Brasile. Allora, parliamo di un numero: 8-8, 8 gol fatti, 8 gol subiti.
Non giochiamoli a Superenalotto, naturalmente.
Assolutamente. E 8 gol fatti? Beh, 8 gol fatti li abbiamo fatti vincendo due partite contro Messico e Giappone. Parliamo un secondo anche di Messico e di Italia-Giappone. Abbiamo
il Giappone
è stato
il festival dell'errore.
Sì,
penso.
Sì.
Ci sono stati errori sia da una parte che dall'altra. Abbiamo visto un Giappone facsimile, una Spagna facsimile.
Esatto, giocavano, triangolazioni, dai e vai, correvano. Poi i giapponesi sono sempre disciplinati, no?
Sono, un po' sono tutti uguali, anche tutti il portiere uguali. Se lo metti in attacco esatto. È lo stesso effetto.
È tipo PES quando c'hai tutti quelli calvi uguali, no? Tipo che tutti con 50. Però, sempre parlando di errori, ti ha stupito il fatto che, secondo me, Buffon, almeno due gol sono colpa sua? Punizione di Neymar e gol di
Diciamo
Fred.
Che è un po' irresponsabile, però
sei troppo buono, sei
no
troppo...
no, però ieri ad esempio sentivo alla Rai una domanda di un ascoltatore che chiedeva se era meglio far giocare Marchetti alla semifinale.
Dici?
Cioè, no. il buon Barreale, visto che visto che ne spara tante di cazzate, ieri ha detto una cosa decente dicendo: non scherziamo,
esatto,
facciamo giocare Gigi.
Apriamo un attimo una specie di finestra sui commentatori della Rai. Allora, io
e qua mi apri il mondo.
Esatto, io so che Luca vuole dire qualcosa su un certo Beppe Tossena, seconda voce, che purtroppo ci dobbiamo sorbire. Nel senso, o ti vedi Sky come ho fatto io, che tipo mi arrivava un minuto e 30 di ritardo.
E noi stiamo facendo un promo per Sky.
Esatto, quindi prendete Sky. Ma io vedevo Sky e 30 secondi di prima mi esultavano, quindi aspettavo di vedere il gol. E beh, allora ho messo la Rai. Però Beppe Tossena,
hai visto quell'arca di, hai sentito quell'arca di scienza di Beppe Tossena?
Esatto. Tra l'altro è comunque un grande allenatore, ha allenato nazionali forti come il Ghana, forse nel periodo peggiore del Ghana. Tra l'altro il Ghana,
fantastico, addirittura guarda, l'unico allenatore che dalla prima squadra è stato retrocesso ad allenare l'Under 20.
Pazzesco.
Dopo i due anni,
sì, sì,
in prima squadra.
Cioè pensa all'Under 20 del Ghana. Tra l'altro adesso c'è pure il mondiale Under 20, diciamo ai nostri ascoltatori, che a cui non parteciperà l'Italia, quindi. Però siamo arrivati, ecco, Under 21, siamo arrivati in finale dell'Europeo, abbiamo perso.
Meritatamente.
E c'era un tuo amico che noi salutiamo, uno dei nostri affezionati ascoltatori.
Il nostro carissimo amico Alessandro,
diciamo che cognome così lo sputtariamo, Alessandro
Eremita.
Esatto. Che aveva detto una cosa, no? Di solito uno si scommette chi è che segna per primo.
Lui aveva previsto, al contrario,
sì,
una bella marcatura,
sì,
di Morata. Di
però...
Immobile, di, sì, Florenzi, di Insigne.
Ah, e infatti per primo ha segnato
Thiago Alcantara.
Esatto. E chi è che aveva detto Thiago Alcantara?
Costui che sta parlando qui di fianco a te.
Esatto, Luca Bianco aveva ragione. Quindi è una rivincita di podcast. Quindi quando Alessandro ci sente sicuramente in diretta, ma siccome è talmente affezionato ci sente pure nel podcast, saprà,
certo,
che Luca aveva ragione. Questo è il momento rivincita 2.0. Ma sempre per parlare di Italia-Brasile, a me ha colpito
ricordiamo che Thiago Alcantara e la storia di Masinho è stata rubata da noi lunedì scorso.
Diciamo la storia di Masinho, perché è stata rubata. Da chi è stata rubata?
Dalla Rai durante la telecronaca.
Perché in realtà quelli della Rai ci seguono sempre e hanno rubato questa cosa che aveva detto Luca in trasmissione, quindi,
Senza chiedere il permesso.
Quindi io direi, la prossima volta che ci rubate qualcosa, come le nostre fantastiche idee, fateci uno scudo.
Altrimenti parlate con Dossena, noi va bene uguale, perché è la pena che vi spetta.
Esatto. Comunque, cioè, io sento delle frasi di Dossena pazzesche, tipo trasmissione di palla, che la sentivi negli anni 30 quando vincevo i mondiali. Allora, a parte questo, poi fa delle cose, cioè, c'è un motivo se Prandelli è in quella panchina e tu no e stai a commentare con quello della Rai. Comunque sono proprio di un noioso. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, giocheremo contro la Spagna, che ha tipo asfaltato Tahiti, 10-0, ha segnato.
Non perché voglio Haiti. Continuare sull'angolo delle scommesse, sì. Ma è stata fatta nella nostra casa in Via delle Forze, sì, una bella scommessa di over 9.5, presa al 90esimo.
Ma dai, sì, è vero, eh. Un bel
assurdo.
Senti, comunque, se arrivano queste squadre a prendere 10 gol dalla Spagna, 8 dall'Uruguay, eccetera, vuol dire che qualcosa non va. Forse magari dovremmo pensarla meglio questa Confederations. Forse dovremmo eliminarne una.
Ma bisogna dare il palcoscenico anche a chi ha conquistato un trofeo minore, sperando che negli anni il livello possa crescere, insomma.
Beh, direi, io, se ti ricordi, la volta scorsa c'era la Nuova Zelanda, ci ha fatto un po' soffrire
col suo tandem fatto da un avvocato e un carpentiere, che è riuscito a strapparci un bel punticino in Sudafrica.
Esatto.
Ringraziamo Marcello Lippi, prima per la Coppa del Mondo e poi per il peggior mondiale della storia dell'Italia.
Peggior mondiale. Bene, allora io direi che possiamo passare alla prossima canzone. Parleremo di tante altre cose e niente, lanciamo la prossima canzone, che è una canzone che, tra l'altro, quando uno gioca alla PlayStation o all'Xbox è abbastanza contento, sì, perché sì, dei Club Dogo e Giuliano Palma, cioè
PES.
No, dai, ma che è sta roba? Un nuovo PES. Cosa vogliamo fare?
Ciao.
Frate, passo solo dalla Champions League al campionato. Zio, crossami la palla che rovescio, sì. Intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation, sì. Aspirano, poi fanno cori e gesti tipo le oh oh oh. Siamo tutti fuori messi tipo le oh oh oh. Sono un goleador, zio, il boss del turnover, come a Adebayor, prima punta, sì. Numero 9, oh. Dribblo finché scrocchiano le dita, frate, tanto qui c'è birra e guida. Antidolorifico per la partita, calcio champagne, smarcato Neymar, pato gol profumato, zio, Paco Rabanne. Compro e vendo giocatori da Nintendo, vecchia scuola, sono re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate, io le dita coi tacchetti, tu dammi solo una torcia, un amoretti, oh.
Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES.
Ebbene, torniamo, gioco a PES, levo lo stress, una persona, una biografia che il nostro Luca ci sta per raccontare, il nostro storyteller ufficiale della puntata. Non mi sto incartando, anche se la sera mi guarda male, perché volevo fare una specie di crossover tra stress e il protagonista di cui parleremo. Però parliamo del Pibe de Oro, il giocatore secondo me più forte del mondo, più forte della macchina dei record di Messi, più forte di Pelé, più forte che devo stare zitto e passare la parola a Luca con Diego Armando Maradona.
Si yo fuera Maradona,
viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él.
Maradona nasce il 30 ottobre 1960 nel quartiere disagiato di Villa Fiorito, nella periferia di Buenos Aires. Il calcio sin da bambino è il suo pane quotidiano. Sono i piccoli spazi in cui è costretto a giocare che lo abituano a manovrare la palla in maniera magistrale. Già idolatrato dai compagni di gioco per le sue doti mirabolanti, da subito gli viene appioppato il soprannome di El Pibe de Oro, il ragazzo d'oro. Preso atto del suo talento, tenta la strada nel calcio professionistico. La sua carriera inizia nell'Argentinos Junior, per poi proseguire nel Boca Junior. Le sue straordinarie capacità non potevano non essere notate, e a soli 16 anni è già precettato per giocare nella nazionale argentina. Menotti, però, commissario tecnico da allora, non lo convoca per i mondiali del 78, ritenendolo comunque troppo giovane per un'esperienza forte e importante come quella. Da quel momento l'escalation del campioncino, però, è inarrestabile. Dopo fulminanti prove in campionato, vola per i mondiali di Spagna 82, dove dona luce ad una non eccezionale Argentina con due gol. Successivamente l'ingaggio record con il quale il Barcellona lo convince a lasciare il Boca Junior è di 7 miliardi di lire dell'epoca. Purtroppo però, con la squadra spagnola gioca solamente 36 partite in due anni, a causa di un bruttissimo infortunio, il più grave della sua carriera. Andoni Goicoechea, difensore dell'Athletic Bilbao, gli frattura la caviglia sinistra e gli rompe il legamento. Ma l'avventura successiva è forse quella più importante della sua vita. Dopo numerosi trattative approda alla città che lo eleggerà suo portabandiera, che lo innalzerà a idolo e santo intoccabile, Napoli. Il sacrificio della società fu notevole, una cifra colossale per l'epoca, 13 miliardi di lire, ma sarà uno sforzo ben ripagato dalle performance di Diego, capace di portare per ben due volte la squadra allo scudetto. Diego Armando Maradona tocca l'apice della carriera ai mondiali di Messico 86. Trascina l'Albi Celeste alla conquista della Coppa del Mondo. Segna complessivamente 5 reti e sarà premiato quale miglior giocatore della rassegna. In più, nei quarti di finale con l'Inghilterra, realizza la rete passata alla storia come quella della mano di Dio. Uno sberleffo che ancora oggi il calcio non ha dimenticato. Dopo pochi minuti, invece, realizza il gol capolavoro. Quel balletto che lo vede partire da centrocampo e dribblando mezza squadra avversaria lo vede depositare la palla in rete. Un gol che è stato votato da una giuria di esperti come il più bello della storia del calcio. Infine, guida praticamente da solo l'Argentina fino al trionfo contro la Germania Ovest per 3-2 nella finale mondiale.
La la la.
Da quel successo Maradona ha portato ai vertici del calcio europeo anche il Napoli. Come detto, due scudetti vinti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana. Poi venne Italia 90 e quasi in contemporanea il declino del campione idolatrato in tutto il mondo. L'Argentina in quel mondiale arrivasse in finale, ma perde contro la Germania per un rigore di Bremer. Maradona scoppia in lacrime. E un anno più tardi, il marzo 1991, viene scoperto positivo a un controllo antidoping, con la conseguenza che viene squalificato per 15 mesi. Lo scandalo lo travolge. Fiumi di inchiostro vengono spesi per analizzare il suo caso. Il declino sembra inarrestabile. Non basta il doping. Entra in scena anche il demone bianco, la cocaina, i gravi problemi con il fisco e la grana di un secondo figlio mai riconosciuto. Quando la storia del campione sembra avviarsi a una triste conclusione, ecco l'ultimo colpo di coda, la convocazione per USA 94, a cui si deve uno strepitoso gol alla Grecia. I tifosi, il mondo, sperano che il campione sia finalmente uscito dal suo oscuro tunnel. Invece viene nuovamente fermato per uso di efedrina. Nel 1995 torna a giocare per il Boca Junior e i tifosi organizzano una grande e indimenticabile festa allo stadio della Bombonera per il suo ritorno. Rimane al Boca fino al 97, quando nel mese di agosto viene trovato nuovamente positivo ad un controllo antidoping. Nel giorno del suo 37esimo compleanno, El Pibe de Oro annuncia il suo ritiro dal calcio. Conclusa la sua carriera calcistica, Diego Armando Maradona sembra aver avuto qualche problema di assestamento e di immagine. Sembrano che non si sia ripreso dall'idea che la sua carriera fosse finita e che quindi i giornali non avrebbero più parlato di lui. Ma se non parlano più di lui dal punto di vista calcistico, lo continuano a fare nelle cronache, dove Diego per una cosa o per l'altra continua a far parlare di sé. Nel 2008 Diego Armando Maradona viene nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio argentina. Maradona porta l'Argentina ad essere tra le protagoniste del mondiale sudafricano del 2010. E il 14 maggio 2011 Maradona viene ingaggiato dall'Al Fawwad Sports Club di Dubai, firmando un contratto biennale da 4,5 milioni di dollari a stagione. Il 10 luglio seguente, dopo alcuni attriti con la dirigenza, viene sollevato dall'incarico. Andiamo ad ascoltare adesso La mano de Dios di Rodrigo Bueno.
En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo, eh! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó,
Maradón,
la 12 fue quien corrió,
Maradón,
su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó,
Maradón,
nació la mano de Dios,
Maradón,
llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Yeah.
siamo ritornati dopo questo bellissimo storytelling da parte di Luca su Maradona. Rossella abbasserà la musica ancora di più perché glielo chiediamo, perché devo far sentire una cosa, cioè ogni volta che io sento Luca parlare di un grande personaggio storico, in questo caso ogni grande personaggio del pallone, ricordiamo che tu hai un appuntamento alle 3:15 ogni mercoledì.
Il mercoledì, sì.
Con
Messi e Tussu.
Benissimo, allora ogni volta che lo sento mi viene da fare questo. Si sono un coglione.
Solidarietà tra conduttori.
Esatto. Benissimo, allora iniziamo con l'ultima parte, quella più emozionante, quella del calcio mercato. Sono successe tante cose, ci sono state molte conferenze stampa, quella di Don Raffaele e quella di Guardiola. Adesso se vi state chiedendo chi è Don Raffaele, ce lo dice lui.
Allora, quando parliamo di Don Raffaele,
sì,
parliamo di Rafael Benitez. E raccontiamo questo aneddoto. Allora, dovete sapere che il giorno della presentazione di Rafa Benitez,
sì,
un giornalista ha posto una questione all'allenatore spagnolo,
sì,
riguardo all'acquisto di Callejon.
Callejon.
Rafa Benitez, sì, con molta umiltà, sì, ha corretto il giornalista italiano, partenopeo, perché si sentiva, correggendolo dicendo no, si dice Callejon.
Esatto.
E lui con molta umiltà,
sì,
ha detto che deve imparare l'italiano meglio.
Beh.
Ma soprattutto il napoletano. Perché cosa è successo nei giorni scorsi? Camminava per strada,
sì,
e sentiva delle grida, delle urla che facevano Raffaè, Raffaè.
Ormai
ha scoperto che qui a Napoli lui è diventato Don Raffaè.
Beh, direi che è un bel aneddoto, bella storia. Lui sarà anche contento. L'ultima esperienza italiana, anche l'unica, l'ha avuta con l'Inter.
Molto fortunata.
È andata molto bene. Poi, dopo aver vinto il campionato mondiale per club, che mi dispiace non si dica più Coppa Intercontinentale, a me piaceva molto di più così, però Coppa Mondiale per club l'ha vinta, se n'è andato.
All'Inter ha guadagnato la fiducia della dirigenza, della squadra.
Era appoggiato da tutti i senatori, piacevano i suoi modelli di allenamento.
Ma grazie a una foto sul comodino.
Esatto. Beh, si può dire di tutto di Benitez, ma non che non faccia arrivare in fondo le squadre. Con il Chelsea doveva andare via. Un po' il Chelsea ce l'ha questa cosa. Gli ultimi due anni gli allenatori dovevano andare via. Uno ha vinto la Champions, l'altro ha vinto la Coppa UEFA.
Sarà benaugurante per José Mourinho.
Esatto. Beh, sì, infatti, magari Mourinho, tra l'altro, ha la possibilità di vincere. Dicevamo prima della puntata, avrà la possibilità di vincere finalmente la sua prima Supercoppa Europea, perché lui vince le Champions e poi se ne va. E quindi non
se ne esce con la baggianata che quello è un trofeo per il club, non esatto, per il trainer.
È una sola partita, non c'è gusto, si può vincere, si può perdere. Un altro che ha fatto una conferenza stampa è Pep Guardiola, e l'ha fatta anche, tra l'altro, parlando italiano, spagnolo, ma soprattutto tedesco, perché è andato al Bayern Monaco, tutti voi lo sapete. Tra l'altro, anche se gli ha creato un pochino di problemi, perché ha vinto tutto, cioè ha vinto Bundesliga, Coppa di Germania,
cioè... diciamo che non è il momento adatto per arrivare a Monaco.
Esatto. Tra l'altro, tutti aspettiamo Guardiola, perché va bene, è un po' il complesso Messi, no? Hai fatto benissimo con il Barcellona, ti vogliamo vedere anche da altre parti. Fin quando non vincerà da altre parti, però, se ti posso dire la mia, secondo me la Bundesliga la vince a mani basse, perché potrei anche allenarlo io il Bayern Monaco in Germania, perché sono una squadra fortissima, come direbbe.
E adesso, visto che siamo nell'argomento calciomercato, abbiamo letto che vuole arricchirla con l'acquisto di Thiago Alcantara.
Oh, che Alessandro conosce e apprezza, Alessandro Eremita. Benissimo, questa è l'ultima volta che parliamo di questa cosa. Sì, beh, però il Bayern, come tradizione,
deve battere la concorrenza dello United, in quanto
che vuole
molto interessata.
Tra l'altro, un altro grande giocatore che Luca apprezza e mi ha detto espressamente di dirlo adesso in calciomercato è Montolivo, che ha ricevuto una...
Lo apprezzo come capitano del Milan proprio.
Esatto. Che ha ricevuto un'offerta di 20 milioni da una squadra comunque fortissima. Non si può dire di no al Siviglia,
no.
Però Gagliani ha detto
non si può dire di no all'Andalusia e alle sue spiagge caraibiche.
Esatto. Però sempre per restare al Chelsea, sempre per restare per giocatori, c'è Juan Mata, che ha ricevuto un nome abbastanza particolare, un soprannome.
Juan Mata è diventato l'idolo della tifoseria blues.
Esatto. E com'è che lo chiamano?
Lo vuoi sapere?
Lo voglio sapere.
John Kill. Cioè, tu pensa alla genialità.
Fantastico. Perché Juan Mata vuol dire Giovanni uccidi, no?
Tu che sei un grande...
uno spagnofilo. Ringrazio tutte le spagnole che stanno alla biblioteca umanistica, che apprezzo nel vedere e nel studiare. Meno nel studiare. Vabbè, non importa a me, ma importa che Juan Mata vuol dire Giovanni uccidi. E direi che in inglese John Kill è fantastico.
John Kill rende benissimo.
Fantastico. Tra l'altro, tante altre squadre si stanno muovendo. In Italia c'è un po' il mercato dei poveri, se prendiamo una comproprietà, cioè ti vendo questo, tu mi dai due prosciutti, facciamo. Allora l'Inter, bel fodil. Tanto Cassano non si sa se andrà o al Parma o al Genoa. Tu che cosa ne pensi? Cioè, a parte che
io penso
non c'è più strada per il Genoa.
No, ma non,
un c'è, ex più, Samp,
non c'è più strada per il Genoa per il semplice fatto che a Parma c'è Donadoni. E lui l'ha rilanciato in nazionale.
Agli europei, sì. Che poi fece bene, no?
Sì, 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 sì. Infatti una delle poche volte che Cassano è stato molto, molto disciplinato.
Esatto, sì.
Per 15 giorni, ma lo è stato.
Beh, direi che è un obiettivo. Sì, il più grande dei percorsi inizia sempre con i piccoli passi, no? Solo che Cassano è caduto tipo 5-6 volte nella sua carriera e si è rotto un ginocchio. Vabbè, questa è una cosa stupida, lo sarei fatto, mi stai guardando male. Beh, altre cose da dire.
Bombe a raffica, possiamo dire, del quasi acquisto di Belfodil
dell'Inter.
All'Inter. L'Inter Higuain che non arriverà mai alla Juventus, anche se la gente continua a fare questo gioco d'aste tra, esatto, i bianconeri e i Gunners, l'Arsenal.
Anche se, dai, secondo me va subito alla, cioè andrà all'Arsenal, anche perché, anche se l'Arsenal non fa la Champions, quindi fa la Champions, non fa la Champions.
No, non la fa, la guadagnata l'ultima, durante l'ultima partita.
Allora proprio la Juve perde tutti gli appeal possibili, perché almeno se la Juve avesse avuto la Champions, eccetera. Beh, poi altre notizie.
Poi potremmo parlare, visto, sì, che siamo in Umbria.
Sì.
Ah, dell'arrivo
di Cristiano Lucarelli. Cristiano Lucarelli al Perugia. Allenatore, ha vinto il trofeo, il campionato allievi
con il Parma.
Con il Parma. E, beh, comunque, mi sembra una scelta buona. Il Perugia ha avuto un po' di problemi, soprattutto l'ultima giornata dei playoff. Non è passata.
Torre di Pisa gli è andata in quel posto.
Esatto.
Purtroppo.
Ci dispiace a tutti i nostri amici. I nostri amici ti fanno il Perugia. Noi siamo i primi fan del Perugia.
Io ero Renato Curi.
Esatto, eravamo tutti a Renato Curi.
Non vi dico in che parte dello stadio, però.
Infatti, attenzione, sentivo una sorta di Toscana. Oh, vieni qua, Luca, che dobbiamo fare? E niente, salutiamo tutti i nostri amici di Toscana, anche Rossella che viene da Montepulciano d'Abruzzo. E mi sta parlando male, invece in Toscana. E
noi abbiamo perso anche una canzone da lanciare. Comunque.
Assolutamente. Però adesso abbiamo la possibilità di farlo e chiudere questa fantastica puntata di Febbre 90 Radio dicendo che torneremo lunedì e torneremo dopo la partita semifinale e finale. Non sapremo quali saremo, se il primo, secondo, terzo posto.
Tocchiamo tutto quello che volete.
Sì, qui c'è molto ferro e anche molti partiti video. Però siamo anche in diretta video, quindi direi di toccare te. E direi di lanciare una canzone che mi ha fatto scoprire Luca.
Ma è una,
dice,
canzone,
dice le due parole.
Ah, no, no, no. Andate a vedere il video ufficiale.
Andate a vedere il video ufficiale.
E poi ascoltate, perché è fantastica. Per chiudere un programma penso sia il top.
Direi. Questa come si chiama?
Allora, il gruppo sono gli Shaka Punk.
Sì.
Francesi, sì. E la canzone è Let's Bang.
Shaka da. ci mancavate tantissimo e quindi siamo ritornati nonostante i saluti.
Ma non è già lunedì prossimo?
No. Anche se vorremmo avere una macchina del tempo, soprattutto per andare avanti e indietro nel tempo, è grande. Vabbè, quello che importate è che noi ci potete trovare su Facebook a Febbre 90 Radio, su Twitter a Febbre 90 Radio, sempre in modo originale. La nostra mail febbre90radio@gmail.com. E poi se abbiamo una pagina Facebook, abbiamo anche un gruppo su Facebook che ha ben due elementi fino ad ora. Cioè Luca Bianca. Prometto che la prossima volta pubblicizzeremo di più. Però sì. Ci stai sentendo adesso in podcast, ci stai sentendo in podcast.
Speriamo di non avere il blackout anche la prossima settimana.
Sono due puntate di
altrimenti blackout. Siamo felici di averlo con noi perché ci stiamo quasi affezionando.
È la nostra guest star.
Un saluto da Luca Bianco
e Andrea Fioravanti. Oh.